Ci prendiamo ancora la nostra lavata di capo, il Vangelo è così, che se fosse qualche persona che ci fa ste discorsi o qualche prete, gli diremmo pensa ai fatti tuoi, no? Essendo il Signore insistiamo nella speranza che ci dà la lavata per il nostro bene, no? E allora proviamo ancora una volta ad ascoltarlo. Chissà perché nelle nostre chiese raramente si sente il carattere di scandalo. La nostra religione sembra che sia tutta una glorificazione di qualcuno, se non è un santo è il parroco, il vescovo, si fanno le feste, capito? No. Il Vangelo non ha proprio mai questo clima, mai. Ha un clima di estrema umiltà che aderisce alle cose, no? E quindi di grande serietà, di grande serietà. Allora proviamo a riascoltare e cominciamo a farci una domanda: ma questo ricco era cattivo, come diceva il mio vecchio curato, il Don Angelo di Calcinate, che cominciava a dire che era un cattivo, egoista, disgraziato, per cui quando noi poi sentivamo che faceva così, diceva, gli sta bene, no? Ma questo ricco era davvero un cattivo? A me sembra di no, perlomeno il Vangelo non dice niente. Non dice che era un disgraziato, dice vestiva bene, amava mangiare bene, si trattava bene, perché era nelle sue possibilità, nel suo diritto. Era un uomo ricco. Senza contare, si direbbe, che faceva girare i consumi e dava il suo contributo a creare posti di lavoro. Dunque, non una cattiva persona. Era buono. Boh. E anche questo il Vangelo dice. Però sembra che si trattasse di una di quelle persone che non fanno male a nessuno, non imbrogliano gli altri. Insomma, sono, come siamo abituati noi a dire, onesti. Eppure Gesù gli dedica una delle sue parabole più dure. Che cosa ha fatto sto poveretto? Qual è la sua colpa? Per quello che capisco io, la sua colpa è che è stato distratto, non ha visto, non si è accorto, è stato sordo, ottuso, non vede come nel suo comportamento possa centrare Dio, possa centrare la chiamata di Dio, la parola di Dio. È semplicemente distratto. No, io credo che tutti noi quando arriviamo davanti al Signore avremo questa scusa, non ci ho badato proprio, non mi sono accorto, non l'ho fatto per cattiveria, capito? No. È solo che essere distratti è una cosa grossa, molto grossa per il Vangelo. Sapete qual è la prima domanda che Dio rivolge a Adamo? Adamo, dove sei? Presente. Invece era scappato, no? C'è il peccato più radicale di non essere presenti. È di nascondersi, no? È di non giocare. È di non vedere. E la seconda domanda, legata alla prima, subito. Cosa fai di tuo fratello? Devi essere presente. Per aiutare tuo fratello. Questo è il comandamento. Il comandamento. Quel ricco dunque non è presente. Non è in grado di dire ci sono. guarda che è forte sta roba qui, no? Diciamo la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ma questa categoria della presenza è decisiva per l'identità, per la persona, per le relazioni. Ci sono io, presente, la libertà appunto. Si è assentato dal luogo del combattimento, che è la relazione con l'altro, dal luogo dove sono in gioco la fame o la pancia piena, il piacere o l'infelicità, la vita e la morte. Non fa niente di male, ma fa come se il povero non esistesse. Abbiamo sentito la prima lettura, no? Immagine eloquente di questa distrazione, sempre quel contadino arrabbiato che è arrivato su in Samaria, nella ricca Samaria. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri nella montagna di Samaria, sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Non passa neanche per la mente che chi ha allevato i vitelli, glieli ha cucinati, magari non hanno da mangiare. Gli agnelli e i vitelli sono destinati a loro dal cielo, perché loro sono ricchi. Spetta loro. È un loro diritto. Canterellano al suono dell'arpa, al modo di Davide, magari ci pregano anche su. E neppure gli sfiora il pensiero che il popolo va in rovina. Fanno come se il povero non esistesse. E invece dice Gesù, il povero esiste. Certo che esiste. E ha un nome. Si chiama Lazzaro, guardalo lì. Lazzaro. E il Signore lo conosce. Ne sa il nome, capito? I poveri il Signore li conosce per nome. Il ricco invece nella parabola non è nessuno. Tant'è che noi diciamo il ricco è pulone, no? Il ricco che mangiava tanto. Non ha un nome, è nessuno. È un consumatore, un cliente, un ingranaggio del marketing. Però qualcuno di noi, sono sicuro, sta pensando, Lazzaro però sarà mica un lazzarone, no? La parabola non mi dice perché Lazzaro si è ridotto così, forse è colpa sua. Ma questo cosa cambia? Il povero è doppiamente povero, quando non è capace neanche di rimediare, quando è ridotto così per mancanza di coraggio e di intelligenza, è doppiamente povero. E per Gesù sono proprio questi poveri dei poveri, le pecore del suo gregge più importanti, di cui prendersi cura. Che vadano a lavorare, facciano come me, appunto, no? Il ricco ha tollerato che ci fosse il povero, lo ha ignorato, questo povero che è immagine di Dio, che quest'uomo che è immagine di Dio si sia ridotto così, che sia questo mendicante che sta alla sua porta, lui l'ha ignorato. Ma chi disprezza un uomo, li disprezza tutti, l'umanità è una. Se sei disumano con uno, non sei umano con nessuno. Ricordiamoci del giudizio ultimo che Dio farà su di noi. È a me che l'avete fatto, è a me che non l'avete fatto. Noi siamo bravi a cercare alibi alla nostra inerzia. Non ci siamo accorti, non ci abbiamo pensato, oppure Volevamo far qualcosa, ma che cosa? Cosa possiamo fare? Non sapevamo cosa, come. E così il ricco della parabola, non avendo dato niente, né dei suoi beni, né di se stesso, ha perso tutto. Tutto. Ha lasciato che si scavasse tra lui e il povero, tra lui e gli altri, il grande abisso, la distanza incolmabile. Non è più niente. Tra noi e voi, così lassù i figli nel seno di Abramo, i figli della promessa, appunto, i beni che tu prometti, si rivolgono al ricco giù negli inferi. Tra noi e voi è stato fissato un grande abisso, coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. Non è un castigo, capito? Non è che Dio te la fa pagare a titolo di vendetta, come sanzione del tuo egoismo, no? È l'esito logico di quello che hai fatto, di tutto quello che hai cercato e apprezzato nella vita. Figlio, ricordati che tu hai cercato e hai ricevuto i tuoi beni durante la vita. Erano quelli lì i tuoi beni. Li hai avuti, no? Sono andati. Se i tuoi beni sono quelli, se ne vanno. Quello che hai cercato, quello che per te era la ragione di bene supremo della tua vita, che giustificava la tua vita, è quello che hai già ottenuto. Ti interessava solo la salute, la vacanza, il mensile alto, il mettere da parte per i figli. Ti interessava solo sta roba qui? L'hai già avuta. Mai hai avuto desideri e attese per una vita nuova, per una terra promessa. Lazzaro invece ha ricevuto i suoi mali e già allora il suo desiderio era tutto teso a un'altra vita. Proprio questa sua attesa gli consente ora di essere consolato, mentre tu sei in mezzo ai tormenti. Certo, la parabola va completata con altri testi, certo, il Signore stesso dice, guardate che Dio è capace di salvare anche i ricchi, è possibile per voi, ma per Dio è possibile, certo, ma non possiamo prendere la misericordia di Dio come alibi al nostro assentarci dalla lotta della vita. Oggi siamo tutti sensibili all'idea che Dio alla fine salverà tutti. Siamo molto meno sensibili all'idea che Dio alla fine ci chiederà seriamente che cosa abbiamo risposto a ciò che Lui ci ha chiesto. Si capisce perché la formula che ricorre di più nel Vangelo sia vigilate, attenti, e la prima forma che assume la misericordia di Dio anche verso i ricchi è questo avviso: attenti. La prima forma di carità di Dio verso i ricchi è di raccontare questa parabola. Guarda che se tu metti la tua vita in quei beni, te li consuma, te li ruba il ladro, te li consuma la ruggine. Tu stanotte vai a letto, domani non hai più niente. Guarda, non devi sbagliare in questo modo. La difesa del ricco, abbiamo visto, si basa sulla sua ignoranza, dice: ma io non sapevo. Se l'avessi saputo, manda Lazzaro a tirare i piedi ai miei fratelli, perché anche loro stanno facendo come me. Non lo sanno. Ma Gesù dice: ma tu dovresti averlo saputo. hai avuto Mosè e i profeti, sentito il contadino che ti urlava dietro, hai sentito quante persone al mondo danno la vita per la giustizia, hai sentito quanta gente generosa nella vita ti ha detto guarda che i veri beni non sono quelli, e perché non hai ascoltato? Io ti ho mandato i profeti. E non bastava. Ti ho mandato mio figlio, appunto. Gesù è venuto tra voi come il samaritano a indicarvi, senza stancarvi, di volgere il nostro sguardo verso coloro che hanno bisogno di noi. Colui che tu chiami il Signore è quello che ha preso il posto del povero, del perseguitato, dell'escluso. Noi non possiamo più fingere l'ignoranza. Ci fa comodo. Il ricco della parabola ha mancato l'incontro con Cristo perché ha mancato l'incontro con il povero. I benedetti del Padre mio, senza saperlo, hanno incontrato Cristo incontrando i poveri. Quindi avvertiti, dice Gesù, noi lo siamo. Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Cristo è risorto dai morti, ma per noi no. La parola del Cristo risorto non è ancora veramente penetrata in noi e perciò non riusciamo a vedere nel corpo del povero la parola e il volto di Cristo.